Oh, finalmente va. Lo sta registrando. Abbiamo recitato, iniziando la preghiera di questa sera, un salmo che comincia così: Tu, Signore, mi scruti e mi conosci. A volte l'uomo sente con disagio questo sguardo di Dio, come se fosse uno sguardo di giudizio. Vorrebbe uno sguardo, sente uno sguardo di giudizio e vorrebbe uno sguardo complice, invece non è lo sguardo di Dio né giudice né complice. E davanti a questo sguardo l'uomo tante volte fugge, va via. Vi ricordate Adamo? Ho sentito i tuoi passi nel giardino, ho avuto paura e mi sono nascosto. E dentro di noi c'è questo Adamo, c'è questa paura qualche volta, ma questo sguardo di Dio su di noi è lo sguardo di Gesù su Pietro, è lo sguardo che crea in noi la vita, è lo sguardo che crea ciascuno di noi nel seno di nostra madre, e Dio è più madre di nostra madre. Tu sei un prodigio ai miei occhi. Tu sei un prodigio ai miei occhi, ripete il Signore ciascuno di noi. Lo sguardo di Dio, che ci fa esistere per quello che siamo, un prodigio. E allora che bello essere sotto questo sguardo. Scrutami, tu mi conosci. E sarà quello che Pietro riconosce nel testo che abbiamo appena riascoltato, il cosiddetto dei suoi tradimenti. Abbiamo scelto questo salmo perché questa sera vediamo lo sguardo di Gesù su Pietro. E questo sguardo è come un battesimo per Pietro, è una vita nuova. E prima di entrare a commentare il testo, anche questa sera faccio qualche premessa, perché questo testo ne richiama tanti altri. Se andate a rileggere sempre nel Vangelo di Marco al capitolo 3, Gesù aveva pronunciato i nomi, dunque Gesù era in alto sulla montagna e sotto c'era questa folla confusa. In mezzo a questa folla c'erano i 12 apostoli e Gesù dall'alto della montagna grida i nomi, tra cui quello di Pietro. Questi emergono, vengono fuori dalla folla e si avvicinano a Gesù. Perché li ha chiamati? Dice l'Evangelista Marco, perché stessero con Lui, per stare con Lui. Teniamo alla mente questa cosa. Il discepolo è uno che è chiamato a stare innanzitutto, prima di ogni altra cosa, a stare con Gesù. È importante ricordarlo perché vedremo che Pietro questa sera, in questo testo, non è più con Gesù. È da un'altra parte. E quella chiamata che l'aveva reso responsabile discepolo viene rinnegata. Nel Vangelo di Luca, invece, al capitolo 5, incontriamo un'esperienza straordinaria di Pietro, quella della prima pesca miracolosa. Pietro lì si era un po' ingalluzzito perché c'erano due barche e Gesù aveva scelto la sua. Dice, ah beh, il maestro però mi riconosce un merito. E poi davanti alla fatica inutile di mandare su e giù continuamente quella rete, di non pescare più niente, e invece la parola di Dio che riempie addirittura le reti fino a quando affondava la barca e devono chiamarne un'altra perché sennò sarebbero affondati tutti. Pietro compie quel gesto straordinario, si mette ai piedi di Gesù e gli dice allontanati da me che sono un peccatore, e Gesù gli dice sì, lo so che sei un peccatore, non ti preoccupare, lo so già. Pesca sovrabbondante. E poi nel Vangelo di Marco, al capitolo 8, c'è la cosiddetta professione di fede di Pietro. Tu sei il Cristo. Chi dice la gente che io sia? Tu sei il Cristo, dice Pietro. E subito dopo lo prende di sparte e gli dice, tu sei il Cristo, non puoi andare a morire. Vattene dietro, Satana, tu sei come Satana, pensi come lui, non pensi secondo Dio. E subito dopo Gesù dice una cosa e la dice a Pietro e a ciascuno di noi. Chi vuol salvare la propria vita la perderà e chi perderà la propria vita per me, per il Vangelo, la salverà. Bene, questa sera, nel testo di questa sera, noi vediamo veramente Pietro che perde la propria vita e in che modo la perde e così si salva. In ultimo, ultima premessa. Abbiamo cominciato a leggere questo testo dal versetto 66, l'avete visto. Quello precedente, che vi chiedo di andare a leggere, il 65, dice così. Allora alcuni cominciarono a sputargli addosso, a Gesù, gli sputarono addosso, gli coprirono il viso con un velo, lo schiaffeggiavano e gli dicevano, indovina chi ti ha colpito. Voi ricordate, settimana scorsa, proprio l'abbiamo commentato, quando Gesù, nell'ultima cena, ha tirato fuori, ricordate, quell'azima, la quarta, dicendo, il Messia non è più nascosto, sono io. Ma adesso il Messia, ancora una volta, viene coperto. Gli mettono un velo sulla faccia e Pietro non lo riconosce più, ancora una volta. Usciti dal cenacolo, Pietro disse, anche se io dovessi morire con te, io non ti rinnegherò, io ti riconoscerò sempre. Gli altri fuggiranno via, ma io non sono come loro. Io darò la vita per te. Andiamo a leggere allora il testo. Pietro è giù nel cortile, dice l'Evangelista Marco, e già questo dice di una distanza. Gesù è su, interrogato, che sta cercando di difendersi in qualche modo, e Pietro è giù nel cortile. Una serva vede Pietro, lì c'è un fuoco che scalda e illumina, si vedono i volti, si riconoscono, e una serva gli dice, anche tu eri con il Nazareno. Non so, non capisco quello che vuoi dire. Pietro era stato chiamato per stare con il Nazareno. La sua identità era di stare con Gesù. L'ha chiamato per quello, innanzitutto, poi anche per mandarlo, ma prima di tutto per stare con lui, per stargli vicino, per ascoltare più da vicino la sua parola, per comprenderla meglio, per conoscere i suoi sentimenti, il suo pensiero. Stare con Gesù. E questa donna va subito diretta alla sua vocazione più profonda. Chi sei, Pietro? Tu sei stato chiamato a stare con me. Anche tu eri con il Nazareno. E Pietro nega. E Marco qui, nel suo Vangelo, sta raccontando l'esperienza di Pietro. Marco era come il segretario di Pietro, aveva sentito, ascoltato tutta la sua predicazione. E qui riporta la sua esperienza, l'esperienza di Pietro. Che cosa significa a questo punto essere con Gesù, il Nazareno? Quale Gesù? Adesso si capisce chi è Gesù. Pietro stava con quel Gesù che faceva i miracoli, che con la sua parola calmava le acque del mare, che con la sua presenza risanava. Per questo Dio, per questo Gesù, Pietro avrebbe dato la vita. Ma questo Gesù, sputacchiato, velato, incomprensibile, Pietro dice: non lo conosco. Non lo riconosco più. Ero andato dietro ad un altro. Gesù ha cambiato. E forse in questo momento sta pensando anche: ma prima o poi tirerà fuori la sua potenza. Con te io sono pronto ad andare a morire. Con quale Gesù però? Con quale Gesù? Con questo? Non so, non lo conosco. Non so più chi è. Quel Gesù appena coperto e schiaffeggiato, quello lì è il Messia. Quello lì è il Messia. La sindone, la croce. E dunque, attraverso questa risposta, Pietro comincia a dire la verità. Non è semplicemente un tradimento questo, capite? Pietro comincia a dire la verità, comincia a dire: io non lo conosco fino in fondo, pensavo di conoscerlo, credevo di credere, ma io non lo conosco ancora, non lo conosco più. Stavo seguendo un altro Gesù. E quella spada che Pietro estrae nella passione è segno di una mentalità, di un'immagine, di uno stile che è esattamente l'opposto di questo Gesù, che non uccide ma si fa uccidere, che si fa percuotere, che si fa ferire. Pietro pensava a un Cristo potente. E comunque lui aveva la spada. Era lui che doveva salvare Gesù. Lui doveva salvare Gesù. Ma non si può imporre il regno di Dio. Viene in mente anche il rappresentarsi di quello che Gesù ha vissuto e superato nelle tre tentazioni di Gesù nel deserto, Era la prima domenica di Quaresima quando le abbiamo commentate, lette, no? Pensare che il regno di Dio possa venire in ogni modo. Il modo con cui viene può essere solo uno, come è Gesù qui, velato, schiaffeggiato, sputacchiato, percosso, deriso, e la sua vita buttata via. Non si può imporre il regno di Dio, perché l'amore non si impone, l'amore si espone, e si espone anche a essere ferito. Non va a ferire, a colpire, a uccidere, a percuotere. E Pietro qui comincia a capire qualche cosa di questo. Se Pietro avesse dato la vita per Cristo, non si sarebbe salvato. Capiamo subito. È Gesù che lo salva. È il suo perdono che ha anticipato il suo tradimento. E tutte le religioni dicono che bisogna sacrificarsi a Dio. Pietro, che vuole dare la vita, l'uomo pio, l'uomo religioso, che vuole dare la vita a Dio. Qui Pietro è salvato dal peccato più grave, che è il peccato dell'uomo giusto, quello che pensa di poter dare la vita a Dio e di meritare così il suo amore. Dio va comprato, va pagato con i nostri meriti, con la nostra vita stessa. Terribile, terribile, terribile. Questo è tutto il contrario del Vangelo ed è tutto il contrario di Gesù. Noi tante volte siamo un po', non dico angustiati, ma preoccupati perché non siamo troppo bravi, se merito o non merito. Non abbiamo capito ancora abbastanza che viviamo di grazia, perché l'amore o è gratuito o non è, anche umanamente. E quando Gesù, l'abbiamo visto la volta scorsa, nel Cenacolo si offre, dà la sua vita attraverso il segno del pane, si consegna a quelle persone lì. Non dice a quelle persone, voi non mi meritate. No, dice, prendete, mangiate. Mangiatemi. Mangiatemi così però. Senza immaginarvi un altro Dio. E così, soltanto così, si esce da tutte le forme di religiosità sbagliata, di sensi di colpa, di espiazione, perché il perdono precede tutto, l'amore è dono. E se lo butti via, diventa perdono, dono moltiplicato, perdono. Se no non è amore. E Dio è questo. C'è un secondo tradimento. Quando la serva, siamo al versetto 69, vedendolo ricomincia, come fanno, senza offesa per nessuno, le portinaie, no? E dice, anche tu sei di quelli. E anche qui Pietro nega. La prima negazione era, io non sono con Gesù. La seconda negazione è, io non sono di quelli. Non sono di quel gruppo lì. Essere di quelli vuol dire essere appartenente a quel gruppo di persone lì, alla comunità. La prima negazione porta come conseguenza la seconda. Non riconoscere più Gesù e non riconoscere più la comunità dei fratelli e delle sorelle. E anche qui Pietro comincia a capire e a mettere le cose in chiaro. E certamente pensa: qui io o accetto che la mia verità derivi dallo sguardo che il Signore ha su di me, oppure io dipendo dallo sguardo che gli altri hanno su di me. E quante volte ci capita apparire giusti quando non lo siamo, apparire belli quando non lo siamo, apparire. Noi siamo quello che siamo agli occhi di Dio, e agli occhi di Dio, l'abbiamo pregato con il Salmo, tu sei prezioso ai miei occhi. Sei degno di stima perché io ti amo e ti amo così come sei. E ti conosco fino in fondo e non mi vergogno di te e non devi pagare nulla. Ho pagato io il tuo peccato. Stai tranquillo. L'ho inchiodato io sulla croce il tuo peccato. Fidati, credi e convertiti. Ma c'è ancora di più. Dopo poco i presenti dissero di nuovo a Pietro: tu sei certo di quelli perché sei Galileo. E Pietro risponde imprecando, giurando: non conosco quell'uomo che voi dite. Non so più neanche dove è nato Pietro. Prima non conosce più Gesù. Secondo, non conosce più i suoi amici, gli altri discepoli. Terzo, non conosce più neanche se stesso. Non sa più neanche se è Galileo. Come dire, dove sei nato? Ma non lo so. Tu sei toscano, cioè il tuo accento ti tradisce, è evidente, no? Che sei toscano. No, io non lo so. Non so se sono nato a Bergamo, a Messina o a Bologna, non lo so. Non so più chi sono, non so più chi è Gesù, non so più chi sono i miei fratelli e non so più neanche chi sono io. E poi si dissocia totalmente. Quest'uomo di cui voi dite, ma di chi state parlando? Parole vostre, non sono le mie. Io non so di che cosa state parlando, di chi state parlando. E qui finalmente Pietro ha detto la verità fino in fondo. Non sa più niente, è perso totalmente, ha perso la sua vita. Finalmente ha perso la sua vita, ha perso le sue convinzioni. E Gesù l'aveva detto: chi perde la sua vita per me, per il Vangelo, sarà salvato. E Pietro deve passare attraverso questa sofferenza, attraverso questo dubbio, questa tentazione, questo tradimento, questo male. Deve attraversare questa esperienza per arrivare alla conoscenza vera di chi è Gesù per lui. Così come ciascuno di noi deve passare attraverso il male, la conoscenza della propria distanza, per fare esperienza della misericordia e dell'amore gratuito di Dio. E quando andiamo a confessarci, il Signore li sa già prima i nostri peccati, eh? Non è che noi andiamo a dirgli delle novità. Non è che gli facciamo un piacere. Andiamo a confessarci perché noi abbiamo bisogno di dire il nostro peccato e di ascoltare la parola del suo perdono. E di rivedere quello sguardo di misericordia, di amore, che non meritiamo, ma che aveva già anticipato i nostri peccati. Il momento della confessione sacramentale, della penitenza, è il momento non tanto nel quale il Signore ci perdona, ma è il momento nel quale noi abbiamo la certezza del suo perdono. E allora rimettersi sotto questo sguardo. E Pietro piange. Piange perché ricorda la parola. Ma che meraviglia il Vangelo. Pietro piange perché ricorda che Gesù gli aveva già anticipato tutto. Gliel'aveva già detto. E non gliel'aveva detto incolpandolo, ma gli aveva già anticipato il suo perdono. Tu mi rinnegherai 3 volte prima che il gallo canti 2. Io lo so che sei fragile, sei debole, e io do la vita per te, proprio perché tu sei fragile, sei debole, non perché sei forte. È importante questo canto del gallo. Il canto del gallo è all'alba, quando la luce incomincia a riscarare le tenebre. E Pietro rinasce, è il battesimo. Il suo peccato è un peccato grave, ma proprio perché è grave, tanto più grande la misericordia di Dio. E Pietro si lascia guardare. C'è un altro personaggio di cui non possiamo parlare, è Giuda, il quale invece, umanamente, ed è tutto logico quello che fa Giuda, dice: ho tradito, devo pagare. Pago, ho un debito con Dio, pago, e paga con la vita. E neanche lui si rende conto che è Gesù che dà la sua vita per lui. La luce arriva dal ricordo della parola di Gesù, perché il perdono viene dato prima. E l'ultima parola allora non è il rinnegamento del discepolo, ma è quella del perdono del maestro che sostiene il discepolo, che offre ancora e apre a questo discepolo una nuova possibilità. E Pietro allora qui fa l'esperienza del Vangelo. Di che cosa è il Vangelo? Qui finalmente lo può sperimentare, dopo che è franato tutto, dopo che ha buttato via la sua vita davanti a quello sguardo, ha buttato via tutte le sue convinzioni, tutti i suoi pensieri. Adesso Pietro viene a conoscere fin dove questo uomo Gesù lo ama. Ma nel momento in cui conosce questo uomo, Pietro conosce anche se stesso, ritrova la propria identità. Io sono uno che sta con te, voglio stare con te. La verità di Pietro non è come lui conosce se stesso, è come Gesù conosce lui. È bellissimo, andate a rileggerlo e chiudo quasi, il capitolo 21 del Vangelo di Giovanni, dove per 3 volte, lo ricordate benissimo, Gesù chiede a Pietro: mi ami tu più di costoro? La 3ª volta Pietro risponde: senti un po', Gesù, era un po' anche amareggiato perché era la 3ª volta che glielo chiedeva. Quasi quasi, non so, sembra un contrafforte ai 3 tradimenti e Gesù gli chiede per 3 volte: ma tu mi ami? La 3ª volta Pietro risponde: io non lo so se ti amo, tu lo sai se io ti amo. È bellissima questa risposta, capite? Affida la verità del proprio amore verso Gesù alla conoscenza che Gesù ha di lui, non alla certezza che lui ha di essere un credente. Tu lo sai se io ti amo, io non lo so. Guarda tu. San Luca nel suo Vangelo dice che Gesù si voltò. È Gesù che si voltò e lo guardò dentro, un po' come la serva. E allora si ricordò della sua parola. È bello anche immaginare come Pietro abbia ricordato questa parola, non come una parola di condanna o di giudizio, ma come una parola di un perdono anticipato. Io so che mi tradirai, ma non ti preoccupare, io ti amerò lo stesso, lo pagherò io il tuo debito, lo pagherò sulla croce. Siamo immersi in questo amore, questo è il battesimo. Essere immersi in questo amore sempre e per sempre. Gesù si volta verso Pietro e è quello che Pietro veramente cerca. Gesù si offre e offre immediatamente il perdono. E Pietro lo coglie ancora qui. Non deve far nulla se non accoglierlo, essere pronto ad accoglierlo. Facciamo qualche minuto di silenzio, riprendiamo questo testo, lo rileggiamo, pregando il Signore di farci convinti del suo amore. Okay.